Buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui, anche se devo dirvi un po' preoccupata, perché come sapete c'è stato un cambiamento e da questo cambiamento scaturisce, come dire, il sottotitolo della mia presentazione, che doveva basarsi sulle fonti radiofoniche per la storia della società contemporanea con uno studio di caso sulla radio svizzera di lingua italiana, ed invece sarà preceduto da un maldestro tentativo di riflessione sul patrimonio audiovisivo, poiché mi è stato chiesto ieri sera di, come dire, allargare un po' le prospettive, e quindi ho dovuto riflettere praticamente questa notte ad alcuni aspetti. Nel breve concitato scambio con Felix ieri sera mi è stata chiara, più o meno chiara, una cosa. Non dovevo fare la solita noiosa tirata sull'uso scientifico dei documenti audiovisivi, ma avrei dovuto parlare di questioni più correlate a un pubblico più ampio. Bella roba, cioè chiedere a uno storico di fare una cosa di questo genere mi veniva in mente ieri che è come chiedere a un macellaio di scrivere un libro di ricette vegetariane. Quello che non dirò è dunque che, fatto salvo per gli storici dei media e della fotografia, gli storici dell'epoca contemporanea introducono ancora molto poco le fonti audiovisive nelle loro riflessioni storiografiche. Non dirò nemmeno che le difficoltà di accesso alle fonti sono ancora molte, nonostante il cauto ottimismo. E infine non evocherò le varie fasi legislative e il lento procedere verso un eventuale deposito legale che tanto ci farebbe piacere. Ho quindi composto in tutta fretta, e me ne scuserete, una prima parte in cui ho cercato o cerco di proporvi alcune riflessioni stimolate dalle presentazioni di ieri, e in un secondo tempo vi proporrò alcune piste di ricerca su uno studio di caso che mi pare interessante sia per il soggetto stesso, attuale direi, quello dell'analisi del fenomeno discorsivo attorno ai termini di Svizzera italiana ed italianità, concetti molto usati nell'agenda politica e poco spesso definiti, sia perché solleva, a mio avviso, anche se implicitamente, il discorso della serialità delle fonti e dunque della costituzione del corpus di documenti, sia infine perché pone alcune possibili piste di collaborazione vera tra i diversi attori delle fonti audiovisive, che mi pare essere il tema centrale di questa giornata. Non sapevo di averlo messo in bianco, ma vabbè, pazienza. Dunque, come detto, la mia breve riflessione deve molto agli interessanti interventi di ieri posti sotto il cappello di patrimonio audiovisivo nel Cantone Ticino. Qualcosa mi aveva lasciato perplessa, non tanto nelle diverse presentazioni molto ricche e interessanti, quanto nelle interpretazioni implicite, ma a mio avviso non uguali, del termine patrimonio audiovisivo. E oggi io e gli altri relatori ci esprimeremo nuovamente sul patrimonio audiovisivo nella storiografia, un connubio a mio avviso che può risultare problematico. Ho deciso dunque di riflettere sul patrimonio audiovisivo come termine. Non dirò nulla di nuovo, le riflessioni sono state molteplici, cercherò di sintetizzare ed evidentemente di mettere anche la mia parte soggettiva, che può essere evidentemente discussa, ed è questo il motivo della presentazione. Gli archivi audiovisivi sono ormai considerati come elementi del patrimonio culturale a parte intera. Non è forse un caso che i documenti audiovisivi siano spesso abbinati a un loro utilizzo da parte di un pubblico più ampio di quello degli specialisti che solitamente usano le fonti storiche. Così come sono spesso correlati questi archivi audiovisivi a concetti quali la preservazione della memoria e il ricordo. Non starò a evocare tutta l'importante discussione sulla storia e memoria, ma mi pare che, partendo da questa premessa, alcune brevi considerazioni sulla nozione di patrimonio audiovisivo si impongano, pur sapendo che parlo a un pubblico di specialisti. Tutti noi sappiamo che le forme culturali sono da pochi decenni correlate al patrimonio. Siamo peraltro in quella che è definita un'epoca di patrimonializzazione, termine non molto bello, bruttino oserei dire, per indicare il processo di trasformazione di elementi in patrimonio. Tendo a credere, con David Loventhal, che il processo di patrimonializzazione appartenga a ogni periodo storico, solo che il patrimonio è diventato, come lo stesso Loventhal afferma, un credo consapevole e autocosciente. Sintetizzerei dicendo, come ho messo nella slide, che si è passati dalle forme di conservazione alle preoccupazioni patrimoniali. Non stupisce che il termine patrimonio si riferisca dunque anche alle fonti audiovisive. È la manifestazione verbale dell'attribuzione di un forte valore che la comunità dà ai prodotti, quelli audiovisivi, legati a pratiche sociali e culturali, se non pervasive, senz'altro caratterizzanti il Novecento, dalla fotografia alla televisione. Il concetto di patrimonio mi richiama però almeno tre aspetti. Dapprima la componente che ho definito passionale, che sottende all'interpretazione delle tracce del passato per costruire un'identità condivisa. Insomma, per me il patrimonio audiovisivo non è la stessa cosa che un corpus di documenti, ma è già di per sé un oggetto di studio interno all'analisi del fenomeno sociale della patrimonializzazione. In secondo luogo, il termine patrimonio mi ricorda un processo di valutazione estetica che è stato, e forse ancora a volte è, alla base dei processi conservativi delle fonti audiovisive. Penso per esempio alle riflessioni di Laurent Salard sulle forme di conservazione dei film di famiglia. Infine, quando si parla di patrimonio, si parla anche di redditività, simbolica o economica. Questo è a mio avviso tra i punti più dolenti nell'utilizzo troppo spesso indifferenziato dei termini archivi e patrimonio. Del resto, con una battuta, ma non troppo, se parlo di patrimonio avrò più facilmente accesso a sovvenzioni per la conservazione degli archivi. Tale idea di redditività è importante poiché questo non riguarda solo aspetti puntuali quali diritti d'autore, ma anche le aspettative delle istituzioni e del pubblico riguardo a queste fonti. Questo aspetto è ben esemplificato, a mio avviso, dalla messa a disposizione del materiale in forme diverse, ma non sempre chiare negli intenti. Con un'espressione forse un po' paradossale, parlerei di forme di consumo della conservazione. Quest'ultima considerazione mi porta ad alcune riflessioni ulteriori sulle pratiche. La prima riguarda la digitalizzazione. Malgrado le molte riflessioni e anche le prese di distanza critiche, mi pare che ci siano ancora molti esempi di digitalizzazione che oserei definire frenetica, in cui la tecnica, la quantità e i costi travalicano una riflessione complessiva sul valore e ruolo delle digital humanities, per usare un termine molto di moda. È stato ricordato parzialmente ieri. L'influenza del supporto tecnico sul contenuto è chiara, poiché modifica lo sguardo sul contenuto stesso. Letizia Fontana ha ricordato che la frammentazione digitale rompe il legame con il documento iniziale e non sempre il trattamento documentario prende in considerazione tali aspetti. Per certi versi, l'archivista deve diventare editore. Sorge spontaneo chiedersi come cambierà il lavoro dello storico quando tra non molto sarà confrontato massicciamente a questa nuova realtà. La seconda riflessione è sulla messa a disposizione, che assume una forte valenza, proprio perché parlando di patrimonio audiovisivo ci si rivolge a un pubblico molto più vasto di quello che solitamente si preoccupa di fonti documentarie. Una pratica sempre più comune agli archivi audiovisivi è quella di avere un contatto diretto con il pubblico, o se si preferisce con l'utenza, che influenza la politica di digitalizzazione. Lo ha ricordato Pio Pellizzari, ma esempi più eclatanti vengono soprattutto dalle mediateche. Per me non è un aspetto irrilevante nella riflessione. Sembra andare da sé, mentre è un elemento indicativo di uno scivolamento di paradigma delle realtà archivistiche. Sempre nell'ambito della messa a disposizione è necessario soffermarsi sul ruolo della radiotelevisione. La presentazione di Mauro Ravarelli ieri l'ha chiaramente palesato. Le fonti delle radiotelevisioni di servizio pubblico sono dal punto di vista qualitativo e quantitativo tra le più importanti, in Svizzera come altrove, delle fonti audiovisive, ben inteso. Nella Confederazione, a livello politico, si è deciso che l'azienda che produce le fonti debba essere anche garante della loro conservazione, quale patrimonio della collettività, ossia come bene pubblico. Malgrado prodotti di sicuro interesse, si pensi alle banche dati presentate ieri, Il pubblico di cui si preoccupa maggiormente e probabilmente legittimamente la radiotelevisione non è però quello degli specialisti, ma è il grande pubblico. Per questo motivo le forme di restituzione sono malgrado tutto privilegiate rispetto a quelle di messa a disposizione, oppure, ahimè, a volte si fondono in bizzarre e pericolose commistioni. E arrivo dunque alla terza e ultima riflessione, quella sulle forme di restituzione. I programmi televisivi presentati ieri hanno un doppio valore. Dapprima sono un chiaro esempio di quello che le ricerche hanno ampiamente dimostrato, le ricerche dei colleghi di storia dei media. I mezzi di comunicazione di massa utilizzano il documento storico drammatizzandolo per stimolare le emozioni del pubblico. Lo scopo è sollecitare la memoria degli ascoltatori e degli spettatori, sia nell'uso pubblico del passato, anche se questo passato è una fonte autoprodotta in questo caso. Mi pare che le fonti audiovisive più di altre siano sfruttate in questo senso, non solo dalla radiotelevisione, ma anche dalle istituzioni culturali e politiche. Si pensi all'utilizzo sempre più ampio che se ne fa sui siti internet. L'induzione dei processi di memoria che comporta l'uso di questi documenti costruisce un'opinione diffusa del passato, anche perché si gioca spesso sul consensuale, sul locale, sulle storie individuali considerate significative e che quindi costruiscono il testimone della storia. Il secondo aspetto che mi è parso interessante di questi programmi è che parte delle trasmissioni presentate ieri si basano su film di famiglia, ossia sul trasferimento di una memoria individuale, familiare, dal produttore originale al produttore radiotelevisivo, che restituisce tale materiale come elemento di una memoria collettiva consensuale. Come detto, questo tipo di meccanismo tipico dei media televisivi, grazie al supporto informatico e alle forme di digitalizzazione, mi pare stia diventando una pratica diffusa con più o meno successo nelle istituzioni culturali e anche negli archivi. Il mio non è un giudizio di valore, ma il desiderio di meglio approfondire questi aspetti che mi paiono fondamentali. Mi pare infatti che andrebbe meglio chiarito e discusso lo slittamento tra le fonti audiovisive e il patrimonio audiovisivo. Quando le une, quando l'altro, quando tutti e due. Si dice inoltre spesso che manca un vero dialogo tra gli attori istituzionali, gli storici e gli altri utilizzatori degli archivi. Credo che questo dialogo sarebbe veramente proficuo se riuscissimo ancora meglio a distinguere all'interno dei consessi privilegiati come quello di Memoriav i vari livelli di riflessione che hanno anche forti valenze politiche e anche la ridefinizione dei rispettivi ruoli e soprattutto delle interazioni tra gli stessi. Questi sono un po' gli interrogativi ai quali mi sono confrontata come storica, anche perché sono molto convinta che le fonti audiovisive siano documenti di grande ricchezza, tanto per la ricerca storica che per la sua divulgazione, e quindi evidentemente per una collaborazione proficua tra gli storici e gli altri attori dell'audiovisivo. E per questo motivo ora mi permetto di passare a proporvi uno studio di caso, in poche parole, cosa posso fare io come storica, di cosa ho bisogno e a cosa può servire il lavoro che faccio sulle fonti audiovisive, non solo per gli specialisti. Mi soffermo molto poco, e qui vado a braccio, mi scuso con le traduttrici, su questi aspetti che vedete nella slide perché sono stati parzialmente evocati prima. Resta il fatto che, come detto, la presenza importante nel panorama mediatico e nelle pratiche sociali e culturali dell'audiovisivo porta veramente questa fonte ad essere una delle fonti principali del Novecento. Lo ribadisco perché, come detto, non è così vero che gli storici integrano questa riflessione nelle loro pratiche. Un altro aspetto che però concerne maggiormente le fonti radiotelevisive e quindi le fonti radiofoniche che andrò a presentarvi è questo forte legame con lo Stato. Il mandato di servizio pubblico, evidentemente il mandato di servizio pubblico, il servizio pubblico in quanto tale è polisemico, concetto polisemico, spesso interpretabile come un'accumulazione di criteri intellettuali e politici diversi. Non di meno, il mandato sulla programmazione rimane importante e in particolare, lo sappiamo, nella legge sulla radiotelevisione, l'idea di promuovere la comprensione tra le culture, le regioni e le lingue è un aspetto fondamentale. Questo aspetto mi pare è essenziale per l'utilizzo delle fonti radiotelevisive da parte degli storici. Va anche detto, sarà perché sono un'appassionata della radio tra i pochi, che la specificità della radio rispetto alla televisione, oltre a permettere allo storico di analizzare un lungo periodo che dagli anni 30 giunge fino ai giorni nostri, ma se vogliamo limitarci al Novecento, che comunque tocca la maggior parte del Novecento, è anche data, a mio avviso, ma non mi soffermerò su questi aspetti, sulle, come dire, complementarietà dei programmi radiofonici e televisivi. Le condizioni di ricerca le conosciamo, io sono, come dire, un po' meno ottimista rispetto a quello che è stato detto, nel senso che esistono molti problemi ancora di accesso alle fonti audiovisive e anche, come dire, di accesso alle banche dati, che peraltro rimangono differenziate e diversamente accessibili. Sono certa che questo migliorerà prossimamente anche in tempi veloci, ma io lavoro da diversi anni su queste fonti e i problemi sussistono. Esiste evidentemente il problema di accedere agli originali, che è un problema che lo storico si pone e che vabbè, è solo parzialmente risolvibile ovviamente. E poi esiste un problema di ordine metodologico e storiografico, si parla sempre di fonti radiotelevisive, ma che sia detto, in effetti quando si parla di fonti radiotelevisive si parla di televisione, questo anche dal punto di vista dell'approccio teorico. E quindi evidentemente per chi lavora sulla radio esistono tutta una serie di elaborazioni teoriche mancanti e che andrebbero approfondite. La mia proposta è quindi quella di in qualche modo, proprio perché mi ritrovo a lavorare sul servizio pubblico, di entrare nel merito di un aspetto che mi pare importante, che è quello dato anche da un forte esempio di federalismo linguistico e culturale, che è quello della radiotelevisione in Svizzera. La radiotelevisione svizzera è stata organizzata attorno a un federalismo linguistico forte e per questo le diverse unità regionali sviluppano delle funzioni strettamente connesse alla loro specificità, in particolare la difesa e la promozione delle identità linguistiche e culturali regionali quali vere e proprie identità autonome. La radiotelevisione diventa dunque portatrice al contempo del fatto nazionale e di un'identità regionale più o meno estesa. E mi pare questo un aspetto importante per chi lavora sul dibattito politico, direi perennemente attuale, legato alla Svizzera italiana, al suo ruolo, alle sue specificità, e anche, come dire, alla sua presenza nel dibattito della politica interna e della politica culturale elvetica. La carta colorata, ve lo ricordo, tutti lo sanno, ma vale la pena riprenderlo, ben mostra come la Svizzera italiana sia una frammentazione di luoghi che fa, come dire, è comprendere proprio dal punto di vista visivo le forze, le debolezze e l'ambiguità del concetto di Svizzera italiana. Lo ribadisco perché molto spesso quando si parla di radiotelevisione della Svizzera italiana si parla di radiotelevisione ticinese. Non è la stessa cosa, non esisterebbe una radiotelevisione ticinese se non ci fosse la necessità di un territorio o di comprendere e di coprire un territorio come quello della Svizzera italiana. Io ho l'impressione che lavorare sulle fonti sonore permette veramente di comprendere la complessità del concetto di Svizzera italiana, di italianità, del loro percorso e quindi in qualche modo della loro storicizzazione. Questo è quindi, a mio avviso, l'apporto che lo storico può dare a un dibattito politico e di società sempre presente, sempre rinnovato, ma in qualche modo a volte un po' stantio nei suoi contenuti. E per questo motivo io penso che esista la possibilità appunto di analizzare attraverso le varie trasmissioni come in qualche modo il mandato di servizio pubblico viene, o viene utilizzato per interpretare queste diverse queste nozioni e questi concetti. Ho trovato cinque punti che mi paiono abbastanza interessanti, ai quali evidentemente accennerò solamente, giusto come dire, per darvi il gusto di una ricerca che varrebbe la pena di fare in maniera più complessiva. Esiste un punto di accordo su che cos'è l'italianità e che cos'è la Svizzera italiana, ed è la difesa della lingua. Esiste poi un aspetto che è quello dell'utilizzo della radiotelevisione della Svizzera italiana, in questo caso della radio, come strumento di coesione e giustificazione del concetto stesso di Svizzera italiana. Abbiamo in seguito un aspetto correlato alle difficoltà di sovrapposizione di frontiere diverse, come quella linguistica e quella politica, per cui in alcuni momenti, e lo vedremo in velocità, l'italianità si ritrova a essere contesa tra politica e cultura. E infine entrerò in un concetto che ha avuto grande successo negli anni 60, che è quello dell'italianità diffusa, ossia quando il termine di Svizzera italiana supera i limiti geografici stessi delle regioni che vengono definite come regioni della Svizzera italiana. E sarò molto breve. Con tutta evidenza, parlare di Svizzera italiana e di italianità, quando si tratta, come dire, di difesa della lingua, rende tutti concordi ed è in effetti ancora adesso nell'ambito politico l'aspetto che più viene utilizzato, anche per delle richieste che, come dire, dal punto di vista culturale magari non sono propriamente legate alla lingua, ma che sono più legate ad altri ambiti. Un esempio molto importante di questo utilizzo del servizio pubblico è dato dalla trasmissione La Costa dei Barbari, che dal 1959 arriva praticamente fino ai giorni nostri. Non entro evidentemente nell'analisi dei dispositivi di questa trasmissione, che sono molto belli. Ricordo però che tutte le trasmissioni che io presento posso presentarle perché comportano una serie importante di conservazioni archivistiche, non solo dal punto di vista della serialità delle trasmissioni, ma anche delle fonti cartacee, perché non va dimenticato, non ne parliamo in special modo qui in questi giorni, ma che gli archivi audiovisivi necessitano spesso anche di un apporto di archivi cartacei. Ne abbiamo forse discusso parzialmente ieri, e questo è un aspetto, come dire, molto delicato anche della politica di conservazione della radiotelevisione. Un aspetto quindi in qualche modo consensuale, quello della difesa della lingua. Un altro aspetto che mi pare molto interessante è quello che riguarda la nascita e lo sviluppo della radio della Svizzera italiana, i tempi, come attorno a un'idea di coesione e giustificazione della Svizzera. Ricordo che la radio della Svizzera italiana, quando si sviluppa negli anni 30, è l'unico istituto culturale che si può in qualche modo fregiare del termine Svizzera italiana e quindi in qualche modo diventare anche il nucleo di una riflessione attorno a questa parte importante dal punto di vista di riflessione del federalismo linguistico e culturale, anche se estremamente minoritaria dal punto di vista delle presenze della demografia. Il problema è porsi la domanda se in effetti Ticino, Mesolcina, Calanca, Bregaglia e Poschiavo sommati fanno veramente la Svizzera italiana. Credo che sia un discorso aperto e che non si chiuderà mai. Resta il fatto che esiste una trasmissione per gli storici molto importante, che viene definita anche la trasmissione più longeva, informativa più longeva, tant'è che è entrata nel Guinness dei primati, che è Il quarto d'ora del Grigioni italiano, trasformato nel 41 in Voci del Grigioni italiano, Qui riporto un paio di riflessioni tratte dal radioprogramma degli anni 40 e 50, in cui si mette in evidenza come in effetti la RSI voglia unire sotto il cappello della lingua italiana diverse regioni che in effetti dal punto di vista politico sono molto diverse e anche dal punto di vista storico. Quindi questo è un ambito per lo storico di estremo interesse per capire come in effetti viene declinato il concetto di Svizzera italiana e accessoriamente di italianità in un ambito come quello delle trasmissioni informative del Grigione italiano. Esiste un altro aspetto, qui faccio pubblicità al mio libro, che uscirà a breve, scusatemi ogni tanto, faccio una pausa pubblicitaria. Esiste un aspetto che mi pare altrettanto importante, è quello dell'italianità, appunto come, o diciamo della difficoltà di declinare la cultura italiana estrapolandola da un contesto politico divergente tra la Svizzera e l'Italia. Ossia, esiste una presenza costante degli intellettuali italiani nell'organizzazione e nella partecipazione della Radio Svizzera di lingua italiana, caso abbastanza particolare dal punto di vista della radio di servizio pubblico. Questo pone un problema molto forte anche dal punto di vista dei legami tra lo Stato e la radio di servizio pubblico, che è quello legato a come sviluppare in certi periodi storici particolari, come il fascismo, ma non solo, la cultura italiana distinta da una politica. Sono quasi alla fine. Quindi la politica della politica di fondo è un aspetto che va studiato per capire come il concetto di Svizzera italiana viene declinato. Un ultimo aspetto che si dirama in due tipi di trasmissioni, a mio avviso, è quello dell'italianità diffusa e che riguarda anche le ricerche, forse la presa in considerazione dei colleghi svizzero-tedeschi. Negli anni 60 esistono due problematiche che vengono sviluppate da alcune trasmissioni, una quella di Guido Calgari e l'altra per i lavoratori italiani in Svizzera, che riguardano in buona sostanza quella che viene definita una mancata integrazione degli svizzero-tedeschi sul territorio svizzero-italiano, e è quella che riguarda la presenza degli italiani in Svizzera come gruppo sociale che potrebbe rafforzare la Svizzera italiana. Quindi in qualche modo c'è un capovolgimento forte del concetto di Überfremdung, dove l'inforestierimento diventa fondamentalmente quello linguistico e non quello legato all'origine delle persone, e mi pare questo un aspetto anche di estrema attualità riguardo a certi dibattiti che io definisco falsamente identitari. Quindi in questi anni, gli anni 60 e gli anni 70, la radio svizzera di lingua italiana veicola anche diciamo opinioni e sviluppa il concetto di Svizzera italiana e di italianità anche in maniera, come dire, molto particolare, e che può evidentemente dare adito a polemiche interne anche al mondo politico. Queste sono alcune, a mio avviso, delle possibilità di analisi diciamo della programmazione radiofonica, prendendo in considerazione una nozione che è quella di italianità. A mio avviso, e sono le mie linee conclusive, l'analisi delle trasmissioni radiofoniche nel tempo permette di meglio storicizzare la nozione di italianità, spesso abbinata al termine inflazionato e polisemico di identità. L'apporto delle fonti sonore offre dunque ulteriore linfa per approfondire alcuni interrogativi storiografici. Come il concetto di italianità è definito, percepito e veicolato nel tempo? Quando e in che modo le istanze politiche hanno chiesto al media radiofonico di trasmettere questo concetto? quali sono le articolazioni storiche tra italianità e identità culturale, intesa come insieme di fattori culturali che caratterizzano una collettività, e come infine l'italianità è integrata nella volontà della radio di servizio pubblico quale vettore di interculturalità. E questo mi permette di ampliare a un'ottica comparativa, chiedendomi come sono sviluppati tali aspetti linguistico-identitari nelle altre regioni della Svizzera e come influenzano i rapporti tra i diversi campi culturali e politici. E termino con un'ultima appunto, che è quello: a cosa serve tutto questo lavoro? Io spero che serva a qualcosa. Ho l'impressione che la collaborazione tra i diversi attori, ossia gli archivisti, i documentalisti, i giornalisti che utilizzano spesso le fonti storiche della radio e della televisione, ma senza nessuna competenza puntuale sui temi, gli storici che invece hanno un altro tipo di approccio, e anche gli ascoltatori, gli spettatori, in questa idea appunto di conoscenza orizzontale e condivisa, permetterebbe di trasformare le fonti audiovisive in un patrimonio di conoscenza condivisa e accessibile a tutti, nello spirito vero delle Digital Humanities, che è in fondo la messa a disposizione della tecnica e della multidisciplinarità al servizio dell'arricchimento del sapere al di là della sfera accademica. Insisto molto su questo aspetto perché io ho l'impressione, e questo mi è dato anche un po' da come generalmente tutti noi, me compresa, sviluppiamo le nostre presentazioni, che esista al momento attuale una giusta posizione di informazioni, ma che in effetti l'articolazione tra le varie competenze degli attori del mondo audiovisivo sia ancora da sviluppare maggiormente. Grazie.